Stazione 41 sulla web radio.
Ben ritrovati su Grafite qui a stazione 41. Allora, ore un po' superate le ore 20 per qualche piccola prova tecnica, problemi tecnici. Ci stiamo anche, insomma, stiamo prendendo un po' la mano con questi fantastici mixer. Do il benvenuto a Ilaria Gregonelli.
Buonasera a tutti.
Allora Ilaria, oggi avevamo pensato di continuare il nostro viaggio. La settimana scorsa avevamo viaggiato per un po' per tutto il mondo. Eravamo arrivati negli Stati Uniti con Safia Stevens e negli Stati Uniti ci fermiamo. Perché devi sapere che nelle mie fantastiche letture notturne ho messo occhio sull'Atlante Rock di Ezio Guaitamacchi, no, nome terribile, Guaitamacchi della Epli. È un bellissimo libro che racconta le scene musicali di diverse città. Ebbene, quando sono andato a vedere la scena musicale di Seattle non ho capito più niente. Tutta la scena musicale che parte dai Nirvana, da Kurt Cobain, e ci descrive una scena musicale degli anni 90 per la quale il mio cuore ha letteralmente battuto fortissimo. E allora oggi iniziamo con l'Atlante e poi andremo ad ascoltare i brani, dei brani di quel periodo, per rivivere un attimo quelle emozioni. Allora partiamo con All Apologies dei Nirvana, che ci farà un po' da sottofondo per queste letture.
Primissimi anni 80, Bruce Pavitt era uno studente dell'Evergreen State College di Olympia, stato di Washington. Per ottenere crediti aveva messo in piedi una fanzina, Subterranean Pop, dedicata alla sua musica preferita, quel rock alternativo fatto da gruppi ed etichette indipendenti. Dal quinto numero la fanzina si chiamò Sub Pop, iniziando ad allargare al giornale audiocassette con il meglio delle giovani band underground. Il risultato per le aspettative di Pavitt fu straordinario, 2000 copie vendute. E così Bruce nel 1983 si trasferì a Seattle, dopo 9 numeri smise di pubblicare la sua fanzine per iniziare a firmare sul giornale locale The Rocket la rubrica Sub Pop USA. 3 anni dopo il concept Sub Pop diventò una piccola etichetta discografica, debuttando con una compilation di gruppi alternative, Sub Pop 100. Poi nel 1986 una rock band di Seattle chiamata Green River registrò per l'etichetta di Pavitt un EP. Si intitolava Dry as a Bone e la piccola casa discografica lo promosse con il seguente slogan: una musica lasciva, sporca e sgangherata per distruggere i valori morali di una generazione. E l'abbinata sporca e sgangherata, grunge, diventerà ben presto una parola chiave. L'anno dopo Jonathan Pullman, studente dell'Università di Washington e DJ della radio universitaria, cominciò a finanziare la Sub Pop. Entrò in una società con Bruce Pavitt versando $20,000 e consentendo così l'uscita del primo album di una rock band cittadina, i Soundgarden, in cui militava il comune amico Kim Thayil. Nel 1988 Pullman e Pavitt decisero di dedicarsi full time alla loro etichetta e pubblicarono il debutto di una delle band più rappresentative della nascente scena rock cittadina. Touch Me, I'm Sick, The Mahoney rappresentò una svolta artistica. A quel punto Pavitt e Pullman erano convinti di avere in mano la nuova realtà della scena rock internazionale. Un giorno, verso la fine del 1988, ebbero un'idea per promuovere la Sub Pop. Riflettendo sul come in passato la stampa inglese avesse avuto ruolo determinante nella diffusione di scene musicali, artisti americani decisero di invitare a Seattle un giornalista britannico. La scelta cadde su Everett True. Il tizio in realtà si chiamava Jeremy Andrew Thackeray e aveva lavorato per il New Musical Express usando lo pseudonimo The Legend. Nel 1988 Thackeray venne licenziato dal New Musical Express e iniziò a collaborare con la rivista concorrente, il Melody Maker. Allora si scelse un nuovo nome, Everett True, come un personaggio dei cartoon americani di inizio Novecento. Everett aveva pubblicato una recensione dei Madonna e accettò immediatamente l'offerta dei tizi della Sub Pop. Poco tempo dopo, inizio 1989, uscì il pezzo sul Melody Maker in cui Everett fantasticava su questa nuova scena da lui stesso definita la più vibrante ed energica che si sia mai vista in una sola città negli ultimi 10 anni.
Ed è questo il suono sporco definito grunge, per trovare una semplificazione commerciale. E questo è il suono dei Madonnei, è una delle band che, anche a detta di Eddie Vedder, poi dei Pearl Jam, sono sempre stati capaci di mantenere questa attitudine grunge, la sincerità, l'urlo, per poter tirare fuori i demoni che un giovane di una provincia americana poteva provare in quegli anni 90. Ebbene, come abbiamo sentito dall'Atlante, l'Atlante Rock, che chiaramente vi invito a guardare perché ci sono tutte le fotografie, c'è la descrizione di tutte le città, di quel sottobosco in cui questi giovani iniziavano a mettersi a fare le cose sul serio. Ebbene, fra questi giovani c'era un certo Kurt Cobain, che chiaramente, vivendo insieme a persone che suonavano e aveva dei riferimenti musicali come i Melvins, altra band di culto, iniziò ad avere l'ambizione di formare una band e si appoggiò agli studi proprio della Sub Pop, di cui abbiamo sentito parlare nell'esordio dell'Atlante. Ebbene, frustrazione, depressione, rabbia, tutto per tirare fuori, come dicevamo, i demoni di una vita vissuta passivamente in una città di provincia. Perché, per capire bene i Nirvana, ovviamente è tutto questo suono di Seattle. Noi parliamo della città di Seattle, ma è fondamentale capire anche la provincia immediatamente nelle vicinanze della grande città, Aberdeen, che è la città di nascita di Kurt Cobain. Ebbene, dopo un primo lavoro, Bleach, che tra l'altro in cui in questi giorni si festeggia una ricorrenza del 25° anno, però diciamo i Nirvana arrivano a tutti i giovani del mondo nel 1991, quando viene pubblicato Nevermind. Smells Like Teen Spirit è il brano generazionale per tantissimi giovani che hanno vissuto negli anni 90. Come vi dicevo, è il brano che una volta ascoltato per la prima volta in radio ha comunicato qualcosa, ha dato senso d'appartenenza a tantissimi giovani. Per capire meglio i Nirvana e il loro contesto, uno dei testi di riferimento è quello di Michael Azerrad, che è la biografia ufficiale di Nirvana, dal quale andiamo a ascoltare la spiegazione proprio di Smells Like Teen Spirit, che mi sembrava molto ma molto interessante.
Kurt sentiva la pressione riservata su Nirvana poteva sfociare in uno sforzo rivoluzionario. Sentivo che il mio gruppo era in una situazione dalla quale si aspettavano che combattessimo, in senso rivoluzionario, contro la macchina corporativa delle major, dice Kurt. Molta gente se lo aspettava, molta gente mi diceva chiaramente: puoi usare il tuo gruppo come uno strumento, puoi usarlo come qualcosa che cambierà veramente il mondo. E io pensavo: come osate pressarmi in questo fottuto modo? È stupido, e io mi sento stupido e contagioso. Quindi Teen Spirit è contemporaneamente una reazione sarcastica all'idea di fare effettivamente una rivoluzione, sebbene in un certo senso se ne faccia portatrice. Il punto che emerge non è soltanto il conflitto tra due idee opposte, ma la confusione e la rabbia che questo conflitto genera nel narratore. È arrabbiato perché è confuso. È curioso perdere e pretendere. Riconosce il fremito dell'altruismo, anche se implica chiaramente la sua futilità. L'intera canzone è costruita con idee contraddittorie, dice Kurt. È solo un'ironia sul pensiero di fare una rivoluzione, ma è un pensiero piacevole. La parte del brano che simpatizza con la rivoluzione spara zero contro gli indifferenti che non ne fanno parte. Anche Kurt ammette che la sua generazione è frustrata più delle altre dall'apatia. Assolutamente, afferma, specialmente i rockettari che non sono andati a scuola. È anche un attacco contro di noi. Ci aspettavamo di spargere una minima luce sui nostri ideali, la nostra provenienza, ma non siamo stati in grado di farlo. Abbiamo fatto un lavoro abbastanza buono su di noi, ma non era il nostro primo obiettivo. Volevamo diventare una fottuta band.
E sentite quindi questo desiderio, questo dubbio, nel senso, giovani che si interrogano sulla volontà di cambiare in qualche modo il mondo, ma che in fondo non se ne sentono capaci, e questo sarà l'eterno l'eterno conflitto all'interno di questo giovane Kurt Cobain, che la storia ci ha insegnato che non ha proprio retto questo tipo di pressione, cioè il sentirsi improvvisamente il a capo di una generazione senza una guida, senza sentirsene assolutamente all'altezza. Ebbene, a Grafite, come sapete, cerchiamo spesso di trovare anche dei riferimenti che ci uniscono il mondo musicale con il mondo letterario, e uno dei riferimenti letterari di Kurt Cobain era lo scrittore della Beat Generation William Burroughs, col quale Cobain stesso trovò qualche collaborazione nel corso della propria esperienza. Cercò di farlo partecipare ad un video musicale, ebbe dei colloqui con l'artista. E che cosa colpiva soprattutto Cobain degli scritti di Burroughs? Era proprio la descrizione del controllo esercitato dalla società, il controllo. Ebbene, uno dei testi, diciamo, di riferimento per Kurt Cobain era Pasto Nudo di William Burroughs, dal quale abbiamo scelto con Ilaria un estratto che racconta proprio proprio questo esercizio del controllo esercitato sulla gente. Quindi da Pasto Nudo ascolteremo questo estratto.
Il dottor Binwey è stato chiamato come consulente presso la Repubblica delle Libertà, un luogo consacrato al libero amore e ai bagni continuati. I cittadini sono tutti molto equilibrati, onesti, tolleranti e soprattutto puliti. Ma l'avere convocato Binwey rivela che non tutto procede bene dietro quella facciata igienica. Binwey è un manipolatore e coordinatore di sistemi di simboli, un esperto di tutti gli aspetti dell'interrogatorio, del lavaggio del cervello e del controllo. Non avevo più visto Binwey dal tempo della sua precipitosa partenza da Nexa, dove il suo incarico era DT, demoralizzatore totale. Il primo atto di Binwey fu l'abolizione dei campi di concentramento, degli arresti di massa e, salvo certe circostanze limitate e particolari, dell'uso della tortura. «Deploro la brutalità», diceva, «non serve». D'altra parte, il maltrattamento prolungato senza violenza fisica da origine si è applicato con abilità all'angoscia e a un particolare senso di colpa. Si devono tenere a mente alcune norme o piuttosto principi informatori. Il soggetto non deve rendersi conto che il maltrattamento è un attacco deliberato di un nemico antiumano alla sua identità personale. Deve essere costretto a sentire che egli merita qualsiasi trattamento riceva, perché in lui c'è qualcosa, mai specificato, di orribilmente colpevole. Il bisogno spasmodico dei tossicomani del controllo deve essere opportunamente nascosto da una burocrazia intricata e arbitraria, in modo che il soggetto non possa entrare direttamente in contatto con il suo nemico. Ogni cittadino di Annexia era tenuto a richiedere una cartella completa di documenti e a portarla sempre con sé. I cittadini potevano essere fermati per le strade in qualsiasi momento e l'ispettore, che poteva indossare abiti borghesi, uniformi di vario genere o essere spesso in costume da bagno o in pigiama, talvolta addirittura nudo, salvo che per una piastrina appuntata al capezzolo sinistro, dopo aver verificato ogni documento lo bollava. Nell'ispezione successiva il cittadino era tenuto a mostrare i bolli opportunamente applicati nell'ultima ispezione. L'ispettore, quando fermava un grosso gruppo, si limitava a esaminare e a bollare le tessere di alcuni. Gli altri erano soggetti ad arresto perché le loro tessere non risultavano appropriatamente bollate. L'arresto voleva dire detenzione provvisoria, cioè il prigioniero veniva rilasciato se e quando il suo affidavit, opportunamente firmato e bollato, veniva approvato dal vice arbitro delle spiegazioni. Dal momento che questo funzionario conosceva sì e no il suo ufficio e l'affidavit doveva essere presentato personalmente, i postulanti trascorrevano settimane e mesi in attesa in uffici senza riscaldamento, senza sedie e senza servizi igienici.
Beh, interessante la figura del demoralizzatore totale, Benway. Solo la mente molto particolare di Burroughs poteva elaborare queste figure di burocrati adatti ad esercitare il controllo sulle masse. E Cobain sicuramente era rimasto davvero colpito da questo. Aveva elaborato una forma forse di reazione a questo tipo di controllo. L'unica forma di reazione poteva essere la sincerità, la trasparenza, quella che in qualche modo lui va ad evidenziare in uno dei brani di punta del sempre di Nevermind, Come As You Are, che è la scritta che viene utilizzata nella città di Aberdeen. Come As You Are, vieni così come sei.
Masioara è diversa da qualsiasi altro pezzo del disco. Con le sue sensazioni oscure e acquose mostra la metamorfosi di Kurt dalla misantropia a un carattere più aperto e disponibile. Sono stanco delle persone che giudicano gli altri e che si aspettano che gli altri rispondano alle loro attese, dice Kurt. L'ho fatto per tutta la vita. Io sono dei pesci ed è naturale per uno dei pesci sentirsi a disagio con la gente e aspettarsi che gli altri si comportino in un certo modo, ma che in realtà non è vero. Così sei sempre incazzato con tutti. Sono proprio stanco di questo. Chi racconta ammette che lui è insicuro su come siano gli altri, ma è pronto ad accettarli con le loro contraddizioni e tutto il resto. Aggiunge inoltre che non sarà critico quando si verificherà l'incontro. E giuro che non ho una pistola. È un sentimento straordinariamente bello. Emergono altre situazioni contraddittorie quando Kurt accenna a prendersela comoda in fretta e a immergersi nel fango, tuffarsi nella candeggina. Kurt è pieno di opposti, maschile e femminile, violento o non violento, pop punk. Egli è deciso ad accettarli tutti per giungere a essere quello che è. Invece di risolvere le contraddizioni, forse le lascerà vivere tutte insieme sotto lo stesso tetto, qualche volta combattendole, qualche volta unendole per produrre una potente terza identità.
E ecco, Come As You Are, vieni come sei. Poi è stato il discorso "e non ho una pistola", è stato quasi utilizzato per, chiaramente, per il fatto che lui si è sparato, insomma, con una pistola, ed è stato quasi considerato una terribile profezia quella contenuta in questa canzone. Però qui abbiamo proprio la risposta che cercava Cobain alla sua rivoluzione sincera, che non voleva essere, voleva mantenere quella sincerità di fondo. Quindi la scena di Seattle nasce, come abbiamo visto, dai Madonna, Nirvana, ma ci sono tante altre band che iniziano ad esprimersi. Fra queste ci sono i Pearl Jam. Rapporto con i Pearl Jam che inizialmente non è del tutto idilliaco fra Nirvana e Pearl Jam, perché l'impressione da alcune dichiarazioni dell'epoca è che Cobain ritenesse un po' i Pearl Jam, che i Pearl Jam cercassero troppo un successo in maniera artificiale, ma in particolare lui si rivolgeva ad alcuni dei membri, perché poi mostrò sempre grande stima verso il leader dei Pearl Jam, Eddie Vedder, che invece gli apparve come una persona sincera. Comunque i Pearl Jam svilupparono il loro modo, il loro rock in maniera diversa, e tuttora sono probabilmente l'unica, una delle ultime band che continuano ancora dopo tanti anni a mantenere alto il nome del sound di Seattle. Dei Pearl Jam abbiamo scelto il brano Jeremy, di cui poi andremo a parlare.
Of mountaintops with him on top,
Vabbè, Jeremy dei Pearl Jam è sempre un tuffo al cuore. Contenuto nel loro Ten, è uno dei dischi di culto del Seattle Sound. Vi ricordo che siamo su Grafite, stiamo ripercorrendo Nirvana e il Seattle Sound a partire da un viaggio che ci è stato ispirato dall'Atlante Rock. Grafite va in onda su Stazione 41 di Fermo, viene rimandato in onda anche da Radio Incredibile e insomma vi invitiamo a lasciare un commento, a venirci anche ad ascoltare sulla pagina Facebook della trasmissione Grafite, che andrà in onda in diretta ogni martedì e poi sarà sempre possibile, quindi il martedì dalle 20 alle 21, in replica dalle 15 alle 16 di domenica, e sarà sempre possibile poi recuperare i podcast sui vari mezzi web. E a proposito di Seattle Sound, un'altra delle band che più che delle band, dei personaggi, perché vedete che queste band vivono sempre della figura carismatica, chiaramente di un leader, Cobain, Eddie Vedder dei Pearl Jam, e una delle altre figure di riferimento è Chris Cornell dei Soundgarden. Purtroppo sappiamo che molte di queste figure ci hanno lasciato perché sono morti suicidi, e Chris Cornell è uno di questi. Sono vite comunque tormentate, vite fatte di droga, di problemi esistenziali, che li hanno tuttavia portati a portare, insomma, a esprimere il loro malessere in musica. Ebbene, Chris Cornell, io avevo trovato un qualcosa che mi aveva affascinato e che onestamente non conoscevo. Si tratta della sua cover del brano Nothing Compares to You, brano che tutti quanti ricordiamo e conosciamo per l'interpretazione di Sinéad O'Connor. Ebbene, io ho ascoltato questa cover, che non avevo mai ascoltato in questo periodo in cui stavo preparando un po' di materiale sul Seattle Sound, e poi ho trovato un articolo che ci spiega anche il senso di questo brano per Chris Cornell. Mi piaceva aggiungerlo a questo nostro percorso musicale. Ascoltiamolo insieme.
Just reminds me of you.
mi sembra struggente questa cover, e ho trovato un articolo dal blog di Giancarlo Trombetti che racconta il senso e l'accostamento di questo brano nel motivo per cui probabilmente Chris Cornell scelse di cantare questa cover. Lo ascoltiamo.
Chris Cornell era il leader dei Soundgarden e in precedenza aveva messo insieme un gruppo chiamato Temple of the Dog per rendere omaggio a un amico di Seattle morto di overdose. Con gli anni avremmo tutti scoperto quanto l'eroina avesse poi avuto un ruolo trascendente per tutti i gruppi provenienti da quell'area e come avesse poi decimato le file dei migliori. Venne creato un nome per definire la fioritura di musicisti e gruppi provenienti da Seattle, ma devo dire che l'ho sempre trovata una forzatura inutile. Il cosiddetto grunge, per me, non era altro che un hard rock con venature che non potevano non rendere omaggio al dio che un tempo era nato proprio lì, Jimi Hendrix. Molti solisti ne ricordavano il suono nei loro dischi e molte composizioni erano chiaramente orientate ai 70, ecco perché trovavo la nuova etichetta utile solo al marketing. Temple of the Dog poi era per me, insieme all'esordio dei Pearl Jam, un disco che avrebbe tranquillamente potuto essere registrato all'inizio dei 70, per profumo e suoni. Dischi che ho sempre trovato bellissimi, insieme a molti prodotti di quell'inizio dei 90. Un'ondata di prodotti belli, ben composti, alcune delle poche cose da salvare di quel decennio, a mio parere. Ma mentre in altri personaggi del medesimo ceppo emergeva distintamente un'aura autodistruttiva, sostanzialmente destinata alla perdizione consapevole, in Cornell avevo sempre visto, chissà perché, la maledizione di chi avrebbe voluto fortemente vivere, ma proprio sentiva troppo forte il peso di quella vita, che difatti scelse di troncare. Lui che aveva tutto, fama, denaro, bellezza, arte e mezzi, proprio non ce la faceva più. Non esiste mai in questi casi una motivazione al perché, né esiste possibilità di ripensamento. Esiste solo il dolore e le domande senza risposta di chi resta. Ecco perché non credo, anzi sono convinto, che la scelta di interpretare quella canzone sia stato un grido, un segnale che superficialmente nessuno abbia saputo captare, tanto lontana dalle sue corde pareva essere quel canto. Lo so che scoprire tracce del dolore umano è sempre facile dopo, a danno commesso, ma se da un'altra galassia, da un altro paese, qualcuno realizzava un sentimento strisciante avvolgere un uomo di una tristezza infinita, credo che chi stava vicino a lui avrebbe dovuto capire. Ma ognuno di noi è sempre troppo preso dalla stupida quotidianità delle cose inutili per accorgersi che basta un tonfo, un grilletto premuto, per darci il segnale che eravamo troppo distratti per afferrare. John Lennon, che a mio parere era fin troppo materialista per parere sensibile, disse un giorno che «Life is what happens while we are busy making other plans». La vita è quello che avviene mentre siamo impegnati a fare altri piani. Ecco, forse dovremmo pensarci ogni tanto quando siamo presi dai nostri piani mentre la vita ci scappa da sotto il sedere. La Nothing Compares to You di Cornell è anche per questo più tagliente, cruda, reale di quella scelta a tavolina da O'Connor, pur splendida e per questo tragicamente vera e non casuale.
Beh, a me è piaciuta tantissimo la cover di Nothing Compares to You e subito dopo, sul finire della lettura di Ilaria, il brano che forse è riconosciuto come il più famoso dei Soundgarden, ovvero Black Hole Sun. Bene, Ilaria, siamo quasi giunti al termine di questa nostra carrellata grunge. E mi piaceva anche questo, cioè il fatto che in fondo noi abbiamo sempre bisogno di etichette, perché le etichette ci aiutano a capire meglio certe musiche, certi prodotti. Però è questo in qualche modo che ha distrutto quel tipo di scena, nel senso che l'essere etichettato e catalogato poi non ha servito chiaramente a far vendere milioni di copie a questi artisti, ma ne ha tolto un po' di serenità e di capacità di poter reggere questo tipo di pressione. E allora, in conclusione, avevamo scelto con Ilaria un brano degli Alice in Chains, No Excuses. Alice in Chains, che sono un'altra delle band della scena di Seattle, questo brano vuole essere esprimere l'amicizia tra Jerry Cantrell, il chitarrista, e il cantante Lynne Stanley, rapporti sempre molto difficili, personalità forti. Però con questa No Excuses, brano uno dei brani più famosi degli Alice in Chains, ci piace chiudere questa carrellata. Allora, un saluto da Fabio Massi
e Ilaria,
e noi vi aspettiamo la settimana prossima sempre su Stazione 41 per una nuova puntata di Grafite. Un saluto a tutti.
No more.